Salve a tutti e bentornati a una nuova puntata di Gocce di Storia, il podcast amatoriale di storia. L'ultima puntata l'avevamo chiusa con le nozze fra Enrico VIII e Catherine Parr avvenute nel 1543, e sarebbe stata in definitiva poi la sua ultima moglie. E come era capitato alle famiglie delle mogli che l'avevano preceduta, anche la famiglia di Catherine si era avvantaggiata di questo innalzamento di grado da parte sua. Sua sorella Anna Herbert era diventata capo delle damigiane di corte, suo marito era stato nominato cavaliere, il fratello di Catherine, William Parr, che dopo la morte del re divenne marchese di Northampton ed era considerato peraltro una delle menti più acute del suo tempo, divenne un funzionario di corte e riuscì ad ereditare le sostanze della moglie anche se l'aveva ripudiata perché l'aveva scoperta a tradirlo, se lei si era macchiata di adulterio, ma era comunque riuscito appunto ad ereditare il suo patrimonio. Una delle figliastre di Catherine dal secondo matrimonio era anche lei andata a corte, quindi tutti quanti avevano tratto vantaggio dalla sua nuova posizione. Ora, ovviamente, occorreva che Catherine si occupasse anche del re. Aveva fatto il suo dovere nei confronti della famiglia, ora doveva compierlo verso il sovrano. Era stato ratificato subito dopo il matrimonio l'ennesimo atto di successione. Quest'ultimo metteva i figli che sarebbero dovuti nascere dal loro matrimonio dopo Edoardo in linea di successione e dopo eventualmente anche la sua discendenza, ma prima di Maria ed Elisabetta. Comunque rimaneva abbastanza improbabile che Enrico riuscisse a generare finalmente il tanto sospirato Duca di York. Enrico ormai era abbastanza anziano, era malato e Catherine, più che la moglie, sembrava che dovesse diventare un'infermiera, tanto che per alcuni periodi si stabilì addirittura a vivere, a dormire in una stanza vicino alla camera da letto del marito, invece che nei suoi appartamenti. Catherine seppe mantenere, come già Jane Seymour aveva fatto con Maria prima di lei, un buon rapporto con i figliastri. Con Maria riuscì a dar vita ad un rapporto estremamente cortese, fatto anche di una certa vicinanza intellettuale. Catherine era di pochi anni più vecchia di lei, infatti Maria ormai era sui 27 anni e Catherine ne aveva soli circa 5 di più. E appunto le due donne erano unite dal comune amore per la cultura, dalla fede, perché Catherine, anche se poi in seguito cambiò radicalmente partito, era stata educata come nella religione cattolica ed entrambe amavano i piccoli piaceri della vita. Maria aveva spesso degli acciacchi che la affliggevano, era un po' malaticcia, però amava la musica, la danza, amava giocare d'azzardo e allo stesso modo anche Catherine amava la musica, la danza, la pittura, aveva un grande amore per gli animali, per i cani in particolare, per i giullari di corte, e ne aveva una che a lei stessa era molto cara, e quindi con la figliastra maggiore seppe appunto avvicinarsi usando questi comuni interessi. Edoardo ed Elisabetta erano ovviamente molto più piccoli. Elisabetta era stata mandata a vivere alla corte di Edoardo qualche tempo prima e fra le due, fra lei ed Elisabetta, il rapporto si farà molto più stretto in futuro. Con Edoardo, Catherine non visse mai di fatto sotto lo stesso tetto, ma si scambiarono a lungo delle lettere e in definitiva sembra che questo ragazzo fosse arrivato poi ad affezionarsi a lei, almeno in una certa misura. Nel 1544 Catherine divenne reggente, fu la seconda regina ad essere investita di questa carica, ma era una carica ovviamente totalmente onorifica. Infatti il vero potere risiedeva ormai nelle mani dei Seymour, che erano gli zii dell'erede al trono. La reggenza si era resa necessaria perché Enrico, sempre in virtù dell'alleanza che lo legava al Sacro Romano Impero, aveva deciso di invadere la Francia. E quindi partì e si diede luogo all'assedio di Boulogne, che si concluse poi vittoriosamente per gli inglesi qualche mese dopo. In Inghilterra, appunto, la reggenza di Catherine non portava a lei nessun potere reale, insomma. Era tutto nelle mani di Edward Seymour, che in quel periodo ebbe il suo primo incarico autonomo, per così dire. Infatti Enrico continuava a premere perché gli scozzesi cedessero al matrimonio fra Edoardo e la loro regina Maria Stuart. Tuttavia, buona parte della nobiltà scozzese era abbastanza contraria a questa soluzione. Infatti, volevano mantenere in essere l'alleanza che li legava da secoli con la Francia e per questo erano assai più inclini a far concludere a Maria il matrimonio che l'avrebbe legata a Francesco, il delfino di Francia, figlio di Enrico II e di Caterina de' Medici, un bambino che era nato dopo 10 anni di un'unione sterile, un matrimonio fra l'altro quello infelicissimo, ma che gli scozzesi, dato che loro non interessava che ci fosse un partito da sposare, gli sembrava molto più vantaggioso per loro stessi piuttosto che andarsi ad accasare con l'erede del potente regno d'Inghilterra. Tuttavia, non tutti gli scozzesi la pensarono così, la pensavano così. Uno di questi, il conte di Lennox in particolare, che era smaccatamente filo inglese, si sposò con Margaretta Douglas, che era una delle nipoti di Enrico VIII, e compì diverse azioni di guerriglia per sabotare i propri compatrioti. L'esercito inglese invase la Scozia, arrivò fino ad Edimburgo, che venne data alle fiamme, insieme al palazzo di Holyrood, che era uno dei palazzi reali, ma questo brutale corteggiamento non portò a nessun frutto, perché gli scozzesi si rifiutarono di cedere e alla fine Maria Stuart partì per la Francia per andare a sposare il giovane Francesco. Come ho detto prima, Catherine era nata cattolica e come tale era stata cresciuta. Tuttavia, con il tempo, come ho anticipato poco fa, cambiò idea e si avvicinò alla religione riformata. Questo avvicinamento ebbe luogo in maniera decisiva dopo il suo arrivo a corte. Sua sorella era anche lei appartenente alla religione riformata, e anche una delle sue più care amiche, Catherine Willoughby, duchessa di Suffolk. Questa era la figlia di una delle vecchie dame di compagnia di Caterina d'Aragona e si era sposata con Charles Brandon, il vedovo di Maria Tudor. Catherine Willoughby era una donna dal carattere estremamente forte e deciso. Dopo essere rimasta vedova, riuscì ad amministrare saggiamente e in autonomia le proprie terre e era appunto una protestante di ferro. E Catherine arrivò quindi ad abbracciare anche lei questa nuova religione. Dopo che Enrico aveva fatto lo scisma, si era allontanato dalla Chiesa di Roma, in Inghilterra, l'abbiamo ribadito, non era arrivata la pace religiosa, anzi, per tutto il regno di Enrico ci fu un continuo tira e molla fra cattolici e riformati, anche perché le due fazioni erano composte entrambe da uomini di grande potere. I cattolici avevano gli Howard dalla loro parte e i protestanti avuto Thomas Cromwell, e dopo la sua morte c'era stato Cranmer, che era comunque riuscito a tenersi la testa sul collo anche dopo che il partito cattolico aveva preso maggior piede. Enrico non si pronunciò mai esplicitamente circa la propria posizione, anche se, data la sua partecipazione ad alcune cerimonie prettamente cattoliche, come la celebrazione del Triduo Pasquale, sembra che sia rimasto almeno intimamente cattolico, e anche da alcuni altri articoli che fece emanare, come il fatto che negare la transostanziazione fosse condannabile come un pensiero eretico, il celibato dei preti era stato ribadito, insomma, tutte cose che facevano continuamente guadagnare terreno al partito cattolico e che avevano ovviamente l'approvazione del re, perché era lui in definitiva poi che si pronunciava per ultimo in materia di religione. Nel 1543 venne poi emanato un editto secondo il quale la Bibbia non poteva essere letta da qualcuno che non fosse di nobile nascita e istruito. Questo ovviamente escludeva più o meno il 90% della popolazione e andava a colpire uno dei punti cardine della religione riformata, che voleva proprio lo studio della Bibbia come mezzo per avvicinarsi a Dio. In definitiva, guardando al su e giù che fecero le persecuzioni degli eretici, come appunto la persecuzione degli anabattisti che era avvenuta circa una decina d'anni prima, poi la soppressione della ribellione del nord, dei pellegrinaggio di Grazia, Cromwell che era stato decapitato, sembra che in definitiva, rimanere nelle grazie del re dal punto di vista religioso non fosse più di tanto una questione di fede, ma quanto una questione di gioco politico, perché era chi politicamente se la giocava meglio che riusciva a mantenere il proprio potere e anche riusciva ovviamente a rimanere in vita. In tutto questo, Catherine Parr non avrebbe dovuto entrarci nulla, di fatto. Lei si era appassionata moltissimo a questa nuova fede. Catherine era una donna che amava molto leggere, studiare, stava imparando il latino e scrisse anche alcuni trattati a sfondo religioso di carattere teologico. Alcuni ebbero anche una discreta fortuna e vennero ristampati un certo numero di volte. E il più famoso forse di questi è il The Lamentation of a Sinner, che venne però dato alle stampe soltanto dopo la morte del re. In quest'opera Catherine si scaglia aspramente contro il Papa, chiamandolo tiranno e canaglia, dicendo che è un controsenso asserire che lo studio della Bibbia è pericoloso, perché se studiare la Bibbia è pericoloso in quanto può dare luogo alla perdizione, fa deviare l'uomo dalla retta via, perché l'unico modo per l'uomo comune di avvicinarsi alle scritture attraverso l'intercessione del clero, allora è come dire che la Bibbia stessa è pericolosa. Se la Bibbia stessa è pericolosa, allora è pericolosa anche la parola di Dio. E questo ha in sé una certa logica, ovviamente. È una posizione molto forte e non c'è da stupirsi che appunto, quest'opera sia stata pubblicata soltanto dopo che Enrico era passato a miglior vita, perché probabilmente non avrebbe apprezzato molto che la moglie desse voce a queste opinioni così forti, così vivide. Catherine, nei suoi libri, nei suoi testi, che poi erano testi estremamente ridotti come numero di pagine, ovviamente, diceva che comunque le donne dovevano essere in un qualche modo soggette agli uomini. Non era per l'emancipazione e non era neanche per la segregazione, era però sua opinione che appunto le donne dovessero seguire in una certa misura i consigli e le istruzioni, dei loro mariti o dei loro padri. Ora, come accennavo prima, l'Inghilterra con l'avanzare della malattia di Enrico si andava sempre più dividendo fra cattolici e protestanti. Soprattutto la parte politica andava dividendosi in questo modo. Quindi da una parte troviamo gli Howard, che erano e rimangono tutt'oggi cattolici, e i Seymour, che invece erano protestanti. Peraltro, a chiosa del ragionamento di prima, c'è da dire che se Jane Seymour viene erroneamente considerata a volte la vera regina protestante, un titolo che si è proprio assegnato andrebbe assegnato a Catherine Parr, che più di ogni altra prese posizione a favore della religione riformata fra tutte le mogli di Enrico VIII. Ora, detto questo, la famiglia Parr si appaiava a quella dei Seymour in quanto a credenze religiose, ma non avevano né i legami di sangue né il potere necessario per entrare in questa competizione. Tuttavia, Catherine, in maniera un po' malaccorta, fece il passo più lungo della gamba e rischiò di finirci in mezzo. Infatti, buona parte della corte non amava particolarmente questa regina che aveva queste opinioni così forti e anche così diverse da quelle che avevano invece loro. E correva voce che gli Howard stessero macchinando per sostituirla con una donna a loro più gradita, più docile e probabilmente anche più incline a supportare il partito cattolico. L'idea che dei nobili riuscissero in un qualche modo o potessero pensare di riuscire a far leva sugli affetti del re per il loro tornaconto personale non deve stupire, perché il comportamento di Enrico nel corso degli anni aveva dato luogo effettivamente alla possibilità che tutto questo accadesse. E due eventi che accaddero praticamente in concomitanza diedero il là a che questa congiura potesse in un qualche modo avere luogo o cercare di farle avere luogo. Nel 1546, in primavera, Catherine ed Enrico ebbero una discussione molto aspra in materia di religione. Catherine si dimenticò di quanto lei stessa aveva scritto, e cioè che le donne dovevano in un qualche modo essere istruite dal marito e dovevano essere a lui fedeli, nel senso che dovevano accettare di buon grado a che loro ne sapessero più delle mogli, e invece intavolò una discussione molto accesa sulla religione in cui lei difendeva la religione riformata. Enrico non amava discutere della religione in maniera particolare, soprattutto con le donne, e Catherine a quel punto sembrò essersene bellamente dimenticata, purtroppo. Più o meno nello stesso periodo, il 24 di maggio, venne arrestata Enescu. Lei era una protestante, era una predicatrice, propugnava lo studio della Bibbia per tutti e venne arrestata ovviamente con l'accusa di eresia per volere del segretario di Stato Thomas Wriothesley. E questa venne arrestata appunto e sottoposta a tortura e le venne chiesto ripetutamente di confessare che alcune delle più alte dame di corte, fra cui la regina stessa, appartenessero alla religione riformata. Enescu sotto tortura non confessò e venne portata al rogo senza che appunto avesse detto una sola parola in proposito. Ma la congiura appunto andò avanti e il 4 di luglio il consiglio chiese che venissero prodotte tutte le carte inerenti alla documentazione contabile della regina ed era questa una richiesta che di solito precedeva la richiesta di un arresto. A quel punto una mano amica fece scivolare vicino alla porta di Catherine un foglio con su scritto un breve, brevissimo riassunto di quanto stava accadendo. Catherine seppe trarsi d'impaccio, devo dire, in maniera piuttosto magistrale. Infatti riuscì a raggiungere il re, gli disse che quel giorno aveva discusso con lui per amor suo, per distrarlo dal dolore che l'ulcera alla gamba gli cagionava e che il suo desiderio altro non era che obbedirgli e servirlo. I due si riappacificarono e quando il giorno dopo le guardie vennero ad arrestare Catherine, fu lo stesso Enrico a respingerle. Il resto del regno di Enrico passò in relativa tranquillità. A parte il mancato tentativo da parte dei francesi di invadere l'Inghilterra, non accadde nulla di rilevante. Il 28 di gennaio del 1547 Enrico morì e venne sepolto circa una ventina di giorni dopo, il 16 di febbraio. A succedergli quindi fu il figlio che aveva circa 10 anni, Edoardo, e venne ovviamente affiancato da tutta una serie di consiglieri da un consiglio di reggenza, a capo del quale come Lord Protettore andò Edward Seymour, che venne creato Duca di Somerset e che era il fratello di quel Thomas Seymour che Catherine aveva sperato di sposare prima che Enrico arrivasse a reclamarla per sé. Catherine a questo punto divenne regina madre ed aveva per legge la precedenza su tutte le altre donne del regno. Edoardo era troppo giovane per sposarsi e quindi per per lungo tempo sarebbe rimasta lei la prima donna della corte. Era una carica ovviamente puramente onorifica, perché il grosso del potere non era nelle sue mani, ma in quelle di Seymour. A questo punto Catherine fa e Thomas Seymour riallacciano la loro relazione e i due si sposano in segreto fra l'aprile e il maggio del 1547. Le nozze sono avvenute in segreto per due motivi. Il primo è che Catherine osservò un periodo di lutto molto breve, infatti normalmente avrebbe dovuto osservarne uno decisamente più lungo, e il secondo era che Edward Seymour non approvava assolutamente quest'unione. Thomas Seymour, secondo le fonti, era un uomo intelligente, bello, colto, ambizioso, sventato, impulsivo, e aveva un rapporto estremamente burrascoso con il fratello maggiore. Era estremamente geloso di lui e di tutti i suoi successi, e fra i due fratelli appunto non correva un eccessivo buon sangue. Peraltro Thomas, sposando Catherine, assumeva una posizione di preminenza che probabilmente avrebbe dato noia non solo a suo fratello, ma anche ad altri nobili. Comunque la frittata era stata fatta, per dirla in parole estremamente semplici, perché una volta che un matrimonio era fatto difficilmente poteva essere disfatto, a meno che ovviamente non ci si potesse mettere di mezzo in un qualche modo il re. Catherine e Thomas cercarono l'approvazione di Maria, che però si defilò e disse che non voleva avere nulla a che fare con questa storia, perché lei stessa era ancora nubile e quindi non ne sapeva nulla di queste faccende, e andarono quindi a cercare l'approvazione del re. Edoardo voleva bene a suo zio Thomas e, istruito in maniera accorta, diede la propria approvazione a questa unione. Thomas venne creato barone di Sadeley e fu nominato anche grande ammiraglio, e quindi Catherine lasciò la corte per andare a ritirarsi a vivere in Campania. Il compito di Thomas era quello di sorvegliare le coste per tenere lontani gli scozzesi e anche per catturare tutti quei contrabbandieri che piegavano la costa inglese con le loro scorribande, ma nel corso del tempo si dedicò sempre di più alle proprie proprietà campagnole e sempre meno alla sorveglianza delle coste per proteggerle dagli scozzesi, e soprattutto arrivò a stringere degli accordi con quegli stessi pirati, con quei contrabbandieri che invece avrebbe dovuto cacciare, dei comportamenti estremamente sventati che avrebbero poi avuto le loro conseguenze. Catherine tornò a vivere in campagna e con sé portò due ragazze, Jane Grey, che era una delle nipoti di Enrico VIII e quarta in linea di successione al trono, ed Elisabetta. Elisabetta era cresciuta di fatto senza una madre, passando da una corte all'altra, ma con Catherine sembrava avere trovato finalmente una casa. Stando alle cronache, Catherine era una donna che amava avere persone intorno, era una donna estremamente affettuosa, molto portata per la vita familiare, e quindi le faceva probabilmente davvero piacere avere in casa queste due giovani. Vista dal punto di vista di Thomas Seymour, le cose invece assumono una piega un pochino più pragmatica. Nel caso di Jane Grey pare che Thomas l'abbia presa in casa perché sperava di poterne ottenere la tutela ed organizzare poi un matrimonio fra lei ed il giovane Edoardo. Una cosa che, se fosse stata portata in porto, avrebbe garantito a Thomas un grande prestigio, per non parlare dell'infinita riconoscenza che avrebbe avuto da parte dei Grey. Il motivo invece per cui tenne in casa Elisabetta sembra di essere stato di matrice un pochino più concreta. Infatti corsero parecchi pettegolezzi per gli atteggiamenti eccessivamente familiari che Thomas tenne in diverse occasioni con la giovane principessa. Le cronache riportano di solletico, palpate, insomma tutta una serie di libertà che potrebbero essere interpretate, nel migliore delle ipotesi, come una totale mancanza di buon senso, perché era assolutamente privo di ogni razionalità comportarsi in quel modo, seppur senza malizia, nei confronti di una ragazzina, oppure nel peggiore dei casi nascondevano invece un reale interesse. Catherine non sembrava essere preoccupata più di tanto, anzi, alcune volte le fonti riportano che ella stessa faceva il solletico ad Elisabetta, che allora era davvero una ragazzina perché aveva circa 14 anni, finché vi fu un episodio che comportò l'allontanamento di Elisabetta dalla loro casa. Infatti, Thomas, in maniera abbastanza inopportuna, entrò nella camera, di Elisabetta quando questa non era ancora vestita e le chiacchiere a quel punto si fecero incontrollabili e Catherine la allontanò da casa. Tuttavia non sembra che fra le due donne vi fosse mai poi sopravvenuto del malanimo perché continuarono a scriversi ed Elisabetta continuò anche negli anni futuri a parlare di Catherine con un grande affetto. Qualche mese dopo il matrimonio, infine, Catherine rimase incredibilmente incinta, infatti era abbastanza anziana per l'epoca perché aveva già passato, era sui 35 anni ormai, e invece rimase appunto incinta. E nel tardo mese di agosto 1548 diede alla luce una bambina che venne chiamata Mary. Purtroppo questo fu anche l'ultimo evento felice della vita di Catherine. Infatti, poco dopo la nascita della bambina, si ammalò di febbre puerperale e morì il 5 settembre del 1548 a 36 anni. E con questo, ovviamente, si chiude il racconto sulle mogli di Enrico VIII. A margine, diciamo che di sua figlia si perdono le tracce dopo il 1550, di lei a quel punto non si sa più niente e si suppone che sia morta come molti altri bambini prima di lei. Priva di entrambi i genitori, senza una rendita adeguata, passò di casa in casa finché appunto di lei non si perdono le tracce. Alcuni storici ritengono che sia sopravvissuta, perdendosi poi fra le pieghe della storia microscopica, che ovviamente costituisce la stragrande maggioranza del tessuto della storia dell'umanità, ma altri storici sono inclini a considerare il fatto che questa figliola, che veniva chiamata allora la figlia della regina, non sarebbe comunque passata inosservata. Una qualche menzione la si dovrebbe trovare. Io sono incline a propendere di più per questa ipotesi, purtroppo. Ho detto che la piccola Mary era priva di entrambi i genitori perché anche Thomas morì poco dopo la moglie. La sua posizione nei confronti del consiglio si faceva sempre più insostenibile perché i suoi traffici con i contrabbandieri e il suo non ottemperare ai doveri di grande ammiraglio gli stavano per far cadere sulla testa un'accusa di tradimento. Suo fratello Edward indisse una seduta del consiglio per dargli la possibilità di spiegare e se, davvero sembrava che, sembrò che volesse aiutarlo, anzi è quasi certo che nei suoi intenti ci fosse quello di aiutare il fratello, ma Thomas non si presentò e in maniera abbastanza inopportuna una sera fece irruzione nella camera da letto del re, probabilmente con lo scopo di prelevarlo e metterlo sotto la propria custodia, ma venne arrestato, fu accusato di tradimento e venne giustiziato nel febbraio del 1549. E con questo, sulle mogli di Enrico VIII, è davvero tutto. Prima di dedicare loro tante puntate, ci abbiamo pensato. All'inizio l'idea, una delle possibilità quantomeno, era quella di occuparsi essenzialmente di Caterina d'Aragona e di Anna Bolena, che erano le due donne che godevano e godono tuttora di maggior fama, ma non sembrava giusto nei confronti delle altre, che erano comunque donne tutte con una loro storia degna di essere raccontata. Ed è questo che abbiamo cercato di fare. Abbiamo cercato di raccontare la storia di queste donne allontanandoci il più possibile e speriamo di esserci riusciti, dagli stereotipi che da sempre le perseguitano, quindi Caterina d'Aragona è la moglie tradita, Anna Bolena è l'amante e così via. Tutte loro sono molto più di questo. In alcuni casi si sono trovate costrette a un matrimonio quasi forzoso, come Catherine Parr, che sicuramente aveva in animo di sposare qualcun altro al posto del re, o come Catherine Howard, che anche lei dovette accettare le nozze, senza esserne ovviamente minimamente interessata. Tutte queste donne hanno mostrato una grande forza di carattere, Caterina d'Aragona nel resistere al tentativo di Enrico di allontanarla da lei, Anna Bolena nel perseguire i propri scopi, Anna di Cleves nel reinventare la propria vita e ricostruirsene una nuova in Inghilterra dopo essere stata ripudiata. Furono tutte donne abbastanza intelligenti, alcune addirittura molto acculturate, come Caterina d'Aragona, Anna Bolena, Catherine Parr, anche lei amava molto tutto quello che concerneva la cultura, anche se Caterina d'Aragona rimane probabilmente la moglie più istruita di tutte. Se Anna Bolena era stata l'amante, allora lo era stata anche Jane Seymour, non lo si può dimenticare, quindi è meglio non affibbiare etichette perché i ruoli vanno e vengono e a volte si sovrappongono quasi, no? L'uno sopra l'altro, no, non bisogna dimenticare che queste donne avevano una pressione elevatissima a cui rispondere. Il re, la famiglia, la corte, erano a volte vittima di intrighi e macchinazioni molto più grandi di loro, dalle quali non c'era scampo. Anna Bolena, Catherine Howard, Anna di Cleves, tutte quante non ebbero nessun controllo sulla propria vita, anche Caterina d'Aragona, che pure era la figlia di due re. Meglio era la figlia di un re e di una regina, eppure neanche lei poté contro la volontà di Enrico. Di alcune di loro rimangono gli scritti, come nel caso di Catherine Parr. C'è qualche lettera sopravvissuta qua e là. Di Caterina d'Aragona sopravvive ancora tanto, anche perché è menzionata in moltissimi documenti. E per chi volesse ripercorrere alcune delle loro orme, vi sono ancora i palazzi, esiste il castello di Ludlow, dove Caterina d'Aragona visse brevemente al tempo del suo primo matrimonio, che adesso è in rovina, il castello di Kimbolton, che fu la sua ultima dimora, che attualmente ospita una scuola e non mi risulta che sia visitabile, ma potrei sbagliarmi, il castello di Hever, che era invece una delle residenze di Anna Bolena, è visitabile, Wolf Hall, la casa natale di Jane Seymour, che però è privata e non penso proprio che la si possa vedere, e il castello di Sudeley, dove morì Catherine Parr, che è parzialmente visitabile, e poi ovviamente le loro tombe. Caterina d'Aragona è sepolta nella cattedrale di St. Petersburg, Anna Bolena e Catherine Howard, l'abbiamo detto, riposano insieme alla Torre di Londra, chiesa San Pietro in Vincoli, Jane Seymour riposa con il re nella cappella di San Giorgio a Windsor, e Anna di Cleves invece è sepolta all'abbazia di Westminster, però in un'area non accessibile al pubblico perché è collocata nella zona che viene normalmente usata per le incoronazioni, anche se sono abbastanza sicura di aver visto una targa commemorativa posta su una delle pareti dell'abbazia, che sono tappezzate letteralmente da queste lapidi. Detto questo, ci prepariamo a salutarvi perché la puntata è ormai finita. Il mese prossimo, sperando di starci con i tempi, faremo una puntata speciale, nel senso che è dedicata a un periodo storico che non abbiamo ancora mai toccato. Vi ringraziamo di essere stati con noi. Sul sito troverete come al solito tutti i riferimenti, che abbiamo usato, tutti i riferimenti alle musiche e alla bibliografia che abbiamo usato per allestire la puntata. Vi ringraziamo di essere stati con noi e a risentirci alla prossima.